Le 13:18, adesso che si sono spenti i riflettori su COP26, proviamo a fare un bilancio e lo facciamo con il professor Marco Frege. Saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi tutti.
Professor Marco Frege, docente di economia e gestione delle imprese, direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità alla Scuola Sant'Anna di Pisa, presidente della Fondazione Global Compact Italia e altre cose naturalmente prenderebbe troppo tempo a ricordare. Professore, è stato veramente lei che ha seguito i lavori di COP26 un'esperienza così fallimentare?
Beh, siamo stati su con una delegazione, nel senso che la Scuola Sant'Anna ha avuto una delegazione che si è alternata durante le 2 settimane dei lavori. Io sono rimasto per i giorni principali della seconda settimana su. Poi sull'esito lo sappiamo tutti qual è stato, nel senso che c'erano aspettative decisamente più elevate, poi anche con un po' di sano realismo rispetto a questi tipi di occasioni si sono fatti un po' di passi indietro rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, soprattutto poi da quello che era l'impegno messo in campo dalla Commissione europea e tutto sommato anche dall'Italia, che con il suo Presidente del Consiglio si era presentata in modo decisamente orientato a cercare una soluzione comune.
Questi momenti stiamo raccontando di quanto sta accadendo in una parte della Sicilia battuta da tifoni e nubifragi. I costi dei disastri ambientali non sono ancora un elemento di persuasione per i governi?
Il problema è che queste partite a livello internazionale, lo sappiamo, sono estremamente complicate. Non a caso ci sono state 26 COP fino adesso. L'accordo di Parigi, la 21, era stata un momento di particolare consapevolezza comune, però lasciava sul tavolo tutti gli aspetti di implementazione concreta di quello che era un indirizzo condiviso. Sull'indirizzo condiviso, diciamo, l'unico punto positivo, se vogliamo, di questa COP è che nella forbice 2 gradi, 1,5 gradi, si è arrivati tutti a convergere, compresa anche la Cina nell'accordo parallelo con gli Stati Uniti, sull'obiettivo di 1,5 gradi. Questo è però, se vogliamo, soltanto l'intenzione a darsi degli obiettivi. Poi come questi si debbano tradurre dal punto di vista delle misure effettive, delle decisioni per esempio relative alla eliminazione dei combustibili fossili, il phase out e quant'altro, sono stati punti invece su cui non si è riusciti a trovare un accordo.
Senta, professore, c'è una differenza di approccio tra, la dico in maniera brutale, tra le dittature e le democrazie, diciamo così, tra la Cina e l'Europa, per intenderci. Cioè, dove passa la faglia che divide i meglio intenzionati da quelli che non ne vogliono sapere?
Ma allora, nei meglio intenzionati noi dobbiamo ovviamente mettere al primo posto l'Europa, e da questo punto di vista è evidente che l'Europa è un regime di tipo democratico, ma la questione non è così semplice. Cioè, l'Europa ha fatto una scelta strategica in termini anche orientamento verso un diverso modello di sviluppo, col Green Deal questo è abbastanza evidente, e lo fa per motivi di consapevolezza e di responsabilità, ma anche di competitività, nel senso che per l'Europa questa strada è una strada obbligata, essendo noi scarsi di materie prime, avendo una posizione a livello geopolitico che rischiava di diventare sempre più marginale, negli ultimi 30 anni è stata fatta una scelta più forte rispetto alla sostenibilità e a questo modello di sviluppo. Se poi andiamo a cercare gli altri paesi con cui l'Europa può maggiormente trovare una convergenza, ci rendiamo conto che dipende forse dagli orientamenti di tipo anche politico. Negli Stati Uniti l'approccio cambia se ci sono i democratici o i repubblicani, cambia in maniera abbastanza decisa. Ovviamente poi a questo bisogna correlare un ulteriore aspetto, la forza relativa dei diversi governi, perché nel momento in cui un governo è stabile, è forte, ha un consenso non discutibile, è più in grado di prendere certi tipi di impegni. Nel momento in cui ciò non avviene, pensiamo a Biden, che ha un congresso comunque in una situazione di scarso supporto, con una maggioranza risicata, la Cina in cui si sta andando verso un cambiamento del vertice, le elezioni in alcuni paesi, anche europei. Da questo punto di vista si capisce che non è facile avere quella spinta forte che sarebbe indispensabile rispetto a decisioni collettive e su scala multilaterale, che ovviamente non sono nelle corde del potere di convincimento delle Nazioni Unite, molto deboli dal punto di vista poi della capacità di far convergere un insieme di paesi a livello internazionale.
Pochi
e dall'altra
secondi,
parte c'è la voce dei paesi che sono più danneggiati, no?
No, ma infatti un'ultima riflessione su questo, nel senso che alla fine paga chi ha inquinato meno, paesi magari marginali come il Senegal, che paga in termini di cambiamento climatico con un'erosione della costa bestiale e alza il dito, ma è un dito, come dire, marginale, dicevo prima.
Certo, ma infatti da questo punto di vista questa era una voce che si è sentita a Glasgow, cioè una delle caratteristiche di Glasgow era una presenza decisamente significativa di anche queste voci, e ciò costituisce pressione forte nei confronti della assenza o limitata responsabilità che altri hanno messo in campo.
Professore, un famoso scrittore italiano dice che la complessità è sexy, però potremmo aggiungere che è anche molto faticosa. Io comunque la ringrazio per averci aiutato a toccarla un po', questa complessità di questi appuntamenti che ci sembra possano salvare tutto da un momento all'altro, invece sono questioni veramente estremamente complesse. Grazie davvero, professore, buona giornata a lei.
Prego, arrivederci presto.